Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Apriamo questa mattina parlando dell'emergenza in particolare a Melbourne. Dario, naturalmente la situazione si evolve di ora, i numeri sono da aggiornare continuamente. Cominciamo proprio da questi. Tu che fra l'altro ti trovi a Melbourne e stai vivendo questa situazione con maggiore intensità, ad esempio rispetto a noi che siamo nel New South Wales.
Sì, allora Marco, cominciamo dai numeri. Ieri i nuovi casi nel Victoria sono stati 429, anche se soltanto 390 di questi sono stati accertati, cioè si tratta sicuramente di casi acclarati di coronavirus. Al momento in tutto lo Stato sono stati registrati quasi 12.000 casi dallo scoppio della pandemia, stiamo parlando di 11.937. Vale la pena ricordare che questi sono casi complessivi registrati negli ultimi 5 mesi circa, mentre soltanto la metà sono ancora attivi, ovviamente degli altri 6.500 circa stiamo parlando di persone guarite o che in qualche caso hanno perso la vita. Ricordiamo che in tutta Australia sono stati poco più di 18.000 i casi di coronavirus dall'inizio della pandemia, quindi 2/3 di tutti i contagi riguardano proprio il Victoria. In questo momento nello stato del Victoria 416 persone sono ricoverate, di queste 35 sono in terapia intensiva e al momento le vittime in tutta Australia sono state 221, di queste 136 nel Victoria, delle quali 13 soltanto nella giornata di ieri. Quello che però più conta e che più, diciamo, giustifica il provvedimento del governo Andrews è che i numeri sono raddoppiati nell'ultimo mese, cioè appena l'8 luglio scorso in tutta Australia c'erano meno di 9.000 casi, adesso 4 settimane più tardi sono 18.000 e secondo le autorità sanitarie dello Stato il lockdown di luglio ha evitato che altre 20.000 persone contraessero il Covid-19.
Fra l'altro, ecco, questa è una cosa da sottolineare, tu lo hai già detto con i numeri, ma mettiamolo anche in un contesto, diciamo così, in percentuali. Il Victoria ha 1/4 della popolazione totale dell'Australia, ma ha più della metà dei casi e delle vittime di coronavirus, quindi questo fa capire perché la situazione nello stato in cui tu abiti e molti dei nostri connazionali o persone che ascoltano il programma in italiano vivono, per questo appunto la situazione è così grave e viene appunto considerata così seria da portare a questi provvedimenti. A proposito dei provvedimenti, ecco, facciamo anche in questo caso un esame in dettaglio di quello che ha deciso il governo.
Allora, intanto diciamo che Melbourne si appresta a vivere questa seconda giornata in stato di calamità, anche se alcune delle disposizioni e dei provvedimenti annunciati dal governo Andrews devono ancora entrare in vigore, mentre altri sono addirittura ancora in fase di studio. Tra quelli che devono ancora entrare in vigore spiccano soprattutto i provvedimenti, le misure che riguardano alcune attività imprenditoriali e alcune aziende che effettivamente chiuderanno i battenti soltanto a partire da dopodomani, da giovedì. E forse si ricorderà che in un primo momento si era parlato di mercoledì come deadline per l'introduzione di questo stage 4, di questo livello 4 di lockdown e appunto questo per consentire ad alcune aziende di provvedere a come dire, rispettare queste nuove normative. Dopodiché nella giornata di domenica il governo statale ha deciso di far scattare lo stato di calamità immediatamente e di introdurre di conseguenza una serie di restrizioni con effetto immediato. Tra queste lo ricordiamo il coprifuoco tra le 8 di sera e le 5 del mattino, il divieto di muoversi al di là di un raggio, oltre il raggio di 5 km dalla propria abitazione, mentre per quanto riguarda, dicevamo, le misure che ancora devono entrare in vigore, da dopodomani fabbriche, negozi e società di servizi chiuderanno i battenti, mentre altre strutture vedranno drasticamente ridotte le loro attività e il loro organico. Parliamo per esempio dei grandi magazzini, non intesi come supermercati ma come warehouse per lo stoccaggio e per la distribuzione di materiali, che continueranno ad operare ma, come detto, in scala molto ridotta. Per esempio nei cantieri non potranno lavorare più di 25 operai, 25 persone. Continueranno invece a lavorare a pieno regime i supermercati, le farmacie e gli uffici postali, questo sempre in ottemperanza agli orari consentiti, quindi tra le 8 di sera e le 5 di mattina, tutto ovviamente chiuso. Per quanto riguarda caffè e ristoranti, questo è un tema molto caro alla nostra audience, alle persone che ci ascoltano, sono consentiti take away e le consegne a domicilio, anche in questo caso ovviamente nell'ambito degli orari consentiti.
Ecco, a questo punto parliamo però di cose che potrebbero portare ad equivoci. Ne parlavamo io e te proprio ieri al telefono, chiaramente al di fuori di un contesto radiofonico, e c'erano dubbi, perlomeno da parte mia, visto che non vivo a Melbourne, su quello che si può fare e quello che non si può fare, dove lo si può fare, quanti chilometri, se magari tu hai bisogno di fare un tipo di acquisto che non si trova nei tuoi 5 chilometri di raggio. Ecco, tu appunto puoi spiegarci quali sono queste cosiddette zone grigie.
Allora, in realtà la principale, ieri c'è stata la solita lunghissima conferenza stampa nell'ambito della quale il premier statale Daniel Andrews e il responsabile della salute del Victoria Brett Sutton hanno risposto a decine e decine di domande, ma hanno anche ammesso che ci sono alcuni punti in sospeso. Alcuni per esempio riguardano la definizione di lavoratori essenziali, che come sappiamo sono quelli che sono autorizzati ad uscire di casa per recarsi sul luogo di lavoro, perché poi da quello discende e dipende il diritto alla mobilità di migliaia e migliaia di persone. Daniel Andrews l'ha detto abbastanza chiaramente, che si va verso l'ipotesi dell'autocertificazione, un po' come avveniva in Italia tra marzo e maggio, quindi di un documento, una lettera da presentare all'autorità nel caso in cui si venga fermati dalla polizia, un documento insomma che attesti il proprio status di lavoratore essenziale, per emettere però il quale c'è prima bisogno di una definizione molto precisa, con dei limiti molto rigidi e molto ben definiti, che al momento non sono stati ancora tracciati dal governo statale. A proposito di intervento della polizia, per la cronaca, ieri le autorità hanno fermato 172 persone tutta Melbourne, multandole a vario tipo per varie infrazioni, quindi siamo ancora in attesa di chiarimenti sul concetto di lavoratori essenziali. Un esempio forse banale, però per rendere l'idea di questo concetto di zona grigia, è emerso proprio nel corso della conferenza stampa di ieri, nel momento in cui hanno chiesto al premier statale se le babysitter possano venire considerati o considerate lavoratrici essenziali. Daniel Andrews ha detto non possiamo dire di no, non possiamo negare che sia una priorità in qualche caso, considerando che lo Stato sta facendo di tutto, il governo statale sta facendo di tutto per non mettere i genitori nella condizione di dover scegliere tra la cura dei propri figli e invece il proprio lavoro, quindi si cercherà in tutti i modi di consentire ai genitori con figli a casa di rimanere a casa, di poter lavorare da casa. In qualche caso, come sappiamo, c'è comunque bisogno, ci potrebbe essere bisogno di assistenza da parte dei babysitter, quindi in questo senso esiste una zona grigia che riguarda queste figure professionali. È probabile che verranno autorizzate a continuare a lavorare le babysitter, però non incentivate, cioè si cercherà in tutti i modi di evitare che i nuclei familiari vengano in contatto con persone che non ne fanno direttamente parte. Dicevamo delle persone multate, ieri sono state 172, addirittura un gruppo di persone sono state multate nella zona occidentale di Melbourne perché avevano organizzato una festa, evidentemente non erano a conoscenza dell'introduzione dello stato di calamità, mentre qualcuno è stato addirittura fermato a Melbourne, Marco, perché stava giocando per strada a Pokémon Go.
Questo per quanto questo l'ho letto
la cronaca
anch'io.
Senti, ma della giornata di ieri.
Ecco, ma a proposito di quello che stavamo esaminando prima, ad esempio, io posso fare ginnastica all'aperto, esercizi, insomma, esercizio fisico, fitness, chiamiamola come vogliamo, insieme a un amico o no?
Sì, lo puoi fare, si può fare esercizio fisico con un'altra persona, è obbligatoria la mascherina, cosa che per esempio non accadeva fino all'altro ieri, anche quando si fa esercizio fisico, e ovviamente anche in questo caso vale la norma della distanza dalla propria abitazione, quindi non, per quanto si possa per esempio correre, non si può andare oltre i 5 km di distanza, non ci si può allontanare oltre il raggio di 5 km dalla propria abitazione. E in realtà l'ultima e forse più importante di tutte le notizie che riguardano le novità che accompagnano l'introduzione dello stato di calamità è l'impatto sul lavoro. Ieri molta parte della conferenza stampa di Daniel Andrews si è incentrata proprio sugli effetti sull'economia statale e di conseguenza anche nazionale, in particolare si parla della perdita di posti di lavoro. Si stima che siano 250.000 i posti di lavoro che verranno persi soltanto in questa fase, quindi a prescindere da tutto ciò che è già avvenuto fino ad adesso. Però il governo federale e quello statale hanno trovato un accordo proprio nelle ore scorse, nella tarda serata di ieri, durante lo stato di calamità in Victoria. Anche i lavoratori casual, cioè tutti quelli che non sono protetti da JobKeeper, riceveranno $1,500 ogni quindicina. Si tratta di una misura straordinaria che ha ricevuto ovviamente il plauso e il consenso di tutte le categorie, dai sindacati dei lavoratori agli stessi datori di lavoro, e questa, diciamo, che è la notizia migliore emersa nelle ultime ore, sulla quale credo che approfondiremo,
certo,
sia nel corso del programma sia ovviamente attraverso il nostro sito sbs.com.au/italian.
Sì, infatti ne abbiamo parlato anche nel corso del giornale radio e lo riferiremo prossimamente. Una ultima considerazione che forse ci viene dal fatto di aver vissuto per riflesso questa situazione già, perché i nostri amici e parenti, genitori eccetera in Italia lo hanno vissuto 3 o 4 mesi fa, quando tutti prendevano in giro i sindaci italiani che per strada chiedevano alla gente di stare dentro casa. Adesso insomma la stessa cosa sta succedendo anche da queste parti.
Eh sì, guarda, in realtà questa è ancora una novità molto fresca, e tra l'altro con il fatto stesso che ci si richiuda dentro la propria casa non si ha proprio la percezione di quello che sta avvenendo lì fuori. Sicuramente diciamo che c'è un'assistenza a 360 gradi a questo riguardo. Già si prevede un aumento del 30% delle domande di assistenza per interventi di salute mentale in questo periodo, e anche a questo riguardo il governo di Daniel Andrews e quello federale hanno garantito un appoggio, un'assistenza non soltanto economica ma a tutto tondo per andare incontro alle esigenze dei cittadini.
E infatti anche a proposito di questo ci sono degli indirizzi internet che si possono naturalmente consultare, o dei numeri di telefono per chi avesse necessità di un sostegno psicologico. Lifeline è il primo, il numero è 13 11 14. Suicide Callback Service è 1300 659 467, e Kids Helpline 1855 1800.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.